Laudetur Jesus Christus.
Benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Le fondazioni vaticane sotto il controllo degli organismi economici della Curia, lo ha stabilito il Papa con un motu proprio. Guerra in Ucraina, un gruppo di giornalisti in missione tra Polonia e Kiev, mentre sul terreno continuano bombardamenti e freddo. Aiuto la Chiesa che soffre, agire subito per evitare la chiusura di 320 scuole in Libano. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Anche le fondazioni vaticane dunque saranno sottoposte al controllo degli organismi economici della Curia. Lo ha deciso Papa Francesco con un motu proprio che riguarda gli enti nati in seno alle istituzioni curiali che finora godevano di una certa autonomia amministrativa. La nuova normativa è estesa anche agli enti che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano. Il servizio di Andrea De Angelis.
Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, cita il capitolo 16 del Vangelo di Luca, Papa Francesco, nell'introdurre il motu proprio che si applica alle persone giuridiche e strumentali, ovvero ai fondi, alle fondazioni e agli enti che fanno riferimento alla Santa Sede, iscritti nell'elenco dello Statuto del Consiglio per l'Economia e aventi sede nello Stato e la Città del Vaticano. Tali enti, scrive il Pontefice, sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle istituzioni curiali al servizio del Ministero del Successore di Pietro e pertanto anch'essi sono, se non diversamente indicato dalla normativa che li istituisce in qualche modo, enti pubblici della Santa Sede. Dunque, essendo i loro beni temporali parte del patrimonio della sede apostolica, è necessario, si legge, che essi siano sottoposti al controllo e alla vigilanza degli organismi economici della Curia romana. Il motu proprio è composto da 8 articoli e si inserisce nel solco delle riforme tracciate dal Papa con la Costituzione Apostolica Praedicata Evangelium. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del motu proprio, prevista l'8 dicembre, bisognerà adeguarsi alle disposizioni.
Il tweet odierno di Papa Francesco: il cammino dell'Avvento si fa con tanti piccoli gesti di pace ogni giorno, scrive il Santo Padre sull'account @Pontifex. Gesti d'accoglienza, di comprensione, di vicinanza, di perdono e di servizio. Gesti fatti col cuore, come passi verso Betlemme, verso Gesù, re della pace. Prosegue il viaggio di un gruppo di giornalisti in Polonia e Ucraina organizzato dalle rispettive ambasciate presso la Santa Sede. In attesa di trasferirsi oggi a Kiev, la tappa è Zerzow in Polonia per l'incontro con le autorità e i profughi. Virtualmente è avvenuto invece l'incontro con Monsignor Jan Zobilo, vescovo ausiliare di Kharkiv Zaporizhia, che dall'Ucraina ha raccontato la situazione del paese, i preparativi per il Natale e il suo impegno per portare aiuti sulla linea di guerra. Il nostro inviato Salvatore Cernuzio ha raccolto la sua testimonianza.
Una volta a settimana cerco di andare sul fronte. Queste visite devono essere molto brevi. Venerdì scorso ci siamo stati e appena arrivati sono cominciati gli spari dell'artiglieria. Ci sono spie e informatori che avvertono del nostro arrivo. Siamo dovuti fuggire subito. Ci fermiamo al massimo 5 minuti, lasciamo quello che abbiamo portato e scappiamo. Prima di tutto i prodotti da mangiare, poi l'acqua da bere a cui questa gente da oltre 6 mesi non ha accesso.
Eccellenza, il Natale è vicino. Come vi state preparando in questa situazione a viverlo?
Mentre aspettavo l'incontro con il Santo Padre in Vaticano, ho guardato Piazza San Pietro dalla finestra. Stavano addobbando l'albero di Natale. Ho pensato, chissà se anche noi a Zaporizhia riusciremo a fare un albero in piazza. Credo proprio di no. Tuttavia noi in chiesa e nelle case prepareremo l'arrivo di Gesù. Siamo assolutamente consapevoli che il Natale di quest'anno sarà diverso. Perciò ci prepariamo anche con omelie e prediche per aiutare la popolazione a viverlo serenamente.
E intanto sul terreno ucraino continuano i bombardamenti e continua ad aumentare il freddo. Ce ne parla Stefano Lescinski.
Diverse le regioni colpite nel mirino, anche l'area di Zaporizhia, dove 2 persone sono state uccise e 2 ferite. Secondo le informazioni di Kiev, l'impatto degli attacchi missilistici russi sarebbe stato limitato dalla risposta della contraerea. Tuttavia in Moldavia un missile è caduto al di là del confine senza provocare vittime, ma ripetendo il pericoloso copione di quanto accaduto in Polonia poche settimane fa. A scatenare la reazione di Mosca, il bombardamento con droni di fabbricazione ucraina di 2 basi aeree a Saratov e Ryazan, operazione ripetuta questa mattina all'alba contro una base russa a Q Kursk. Intanto, mentre le linee del fronte restano congelate, il presidente Putin si è mostrato alle telecamere mentre attraversa il ponte che collega la Russia alla Crimea, riparato dopo i gravi danni provocati da un'autobomba. Sul fronte degli aiuti umanitari alla popolazione civile, la Santa Sede intanto ha lanciato ieri una raccolta di indumenti termici da inviare alla popolazione civile ucraina per fronteggiare le rigide temperature invernali.
Siamo in Africa, in Sudan, i leader militari e i gruppi civili hanno firmato ieri un accordo quadro per cercare di superare la situazione di stallo in cui versa il paese. La decisione tuttavia non ha ricevuto l'approvazione della cittadinanza, che ha continuato a manifestare. Ce ne parla Luca Collodi.
Dopo la notizia dell'intesa preliminare tra militari al potere e gruppi civili in Sudan, si torna alla protesta. Motivo: il fatto che i movimenti civili siano arrivati al dialogo e al preaccordo con nessuna garanzia da parte di chi, la giunta militare, nell'ottobre del 2021 ha preso il potere con un golpe, congelando le speranze di svolta democratica di uno dei paesi più poveri al mondo. La crisi economica è diventata infatti sempre più grave e le affollate dimostrazioni contro il governo golpista da allora si sono svolte pressoché quotidianamente. L'accordo tra militari e civili, secondo gli osservatori, può essere considerato un primo passo di un processo politico in due fasi. Inizialmente la creazione di un'autorità civile transitoria, poi la riorganizzazione delle istituzioni statali e la riforma dell'esercito.
Ci spostiamo in Unione Europea, dove è stato raggiunto un accordo per vietare l'importazione di diversi prodotti che contribuiscono in qualche modo alla deforestazione. L'intesa deve tornare al Consiglio e all'Europarlamento per l'approvazione finale prima di entrare ufficialmente in vigore. Nell'intervista di Fausto Speranza, l'avvocato di questioni ambientali, Luca Saltamacchia.
Sicuramente una grossa novità e un passo avanti. Indubbiamente siamo in un periodo di emergenza climatica e tra le varie cose che sono necessarie fare, oltre a tagliare le emissioni, bisogna anche proteggere quelle che sono le foreste costituiscono un alleato nella lotta al cambiamento climatico, perché ovviamente gli alberi assorbono, diciamo, la CO2 attraverso la fotosintesi clorofilliana e emettono ossigeno. E quindi questo è un passo, quello dell'Unione Europea, decisamente positivo. Adesso dobbiamo vedere come si tradurrà da un punto di vista normativo, che livello di vincolatività.
Presuppone anche un impegno a livello internazionale con stati al di fuori dell'Unione Europea.
Questo è evidente, perché i luoghi dove poi si realizzano questi crimini ambientali sono per lo più al di fuori dei confini europei, quindi è chiaro che bisognerà anche coinvolgere questi stati, puntare sulla sensibilizzazione della loro classe politica.
Parliamo di immigrazione. All'alba lo sbarco al porto di Pozzallo in Sicilia di 79 migranti salvati grazie ad un'operazione congiunta di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi fanno parte di un contingente di migranti tratti in salvo da un motopeschereccio con a bordo circa 400 persone, intercettati al largo delle coste siciliane a circa 50 miglia dalla terraferma. Ed ora un appello di aiuto alla Chiesa che soffre, che chiede di agire subito per evitare la chiusura delle 320 scuole cattoliche del Libano colpite dalla crisi economica e dalla conseguente fuga degli insegnanti sottopagati. In un forum online, il segretario generale delle scuole cattoliche, padre Youssef Nasr, ha spiegato che ormai il 40% del budget va in elettricità. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
L'intero sistema educativo in Libano è a rischio crollo, con il PIL pro capite sceso del 39% dopo l'esplosione al porto di Beirut di 2 anni fa, la pandemia e il conflitto latente tra Hezbollah e milizie cristiane. Le scuole pubbliche sono ferme, ostaggio degli scioperi degli insegnanti, senza stipendio, e gli studenti si spostano in quelle cattoliche che sopravvivono grazie alle donazioni dall'estero, ma i loro insegnanti sono ormai costretti al doppio lavoro per sfamare i figli, e ACS calcola che per quest'anno scolastico servirebbe $1 milione per i loro stipendi, 700.000 per gli aiuti alle famiglie, 200.000 per i pannelli solari e 100.000 per libri e materiale. Suor Mirna Farà, direttrice della scuola cattolica Besançon di Beirut.
Oggi tutti i libanesi pregano perché Dio faccia un miracolo, perché non ci sono possibilità per adesso. La gente da 3 anni soffre tantissimo. Le persone che possono aiutare, mandare i soldi alle scuole, io incoraggerò ogni persona a farlo, perché è il momento di aiutare queste persone, questi bambini, per non sombrare nella violenza, nell'ignoranza anche.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Vi ricordo che potete ascoltarci, oltre che in diretta, anche attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia e da Giancarlo Lavella, a voi tutti grazie per l'attenzione e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.